Magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo di oggi 24 novembre 2007. Nella trasmissione di oggi tratteremo del tema della violenza ed in concomitanza con la giornata mondiale contro la violenza alle donne. Se il discorso della censura alla violenza, cioè della lotta alla violenza alle donne, va fatto a livello giuridico, cioè va fatto da polizia, carabinieri e magistrati per impedire che quella violenza avvenga, in realtà il nocciolo centrale non è tanto l'intervento della polizia, dei magistrati, ma è l'intervento della società civile. Noi dobbiamo riuscire anche a comprendere cosa scatena la violenza alle donne, ma cosa più in generale scatena la violenza sociale all'interno della società civile. Noi comprendiamo le ragioni del rapinatore che va a rapinare una banca, cioè le comprendiamo nel senso che sappiamo che il suo intento è quello di appropriarsi, di fare soldi, ma qual è l'intento invece di chi violenta una donna, di chi fa violenza a un bambino, di chi fa violenza emotiva nella società? Cioè, quali sono le forze psichiche, emotive, che inducono una persona a fare violenza nella società civile, a fare violenza alle donne, a fare violenza ai bambini, fare violenza più in generale? È questo che è il nocciolo effettivamente da sciogliere, perché altrimenti non si capiscono gli episodi che avvengono in questo momento, ma che hanno sempre caratterizzato la storia. Cioè, lo stupro dei bambini storicamente è sempre stato una costante della società da quando c'è il cristianesimo. È questo che deve far riflettere le persone. Perché la violenza dei bambini c'è soltanto da quando c'è il cristianesimo? Perché la violenza sulle donne in questo modo, di questo tipo, c'è soltanto da quando c'è il cristianesimo? Cos'è la forza che spinge, la forza emotiva che spinge le persone a fare violenza e nello stesso tempo va a costruire una società civile che favorisce la violenza sulle donne, che favorisce la violenza sui bambini? Perché è vero che adesso c'è un'attività piuttosto attiva, c'è un'attività piuttosto consistente ad opera della polizia, dei carabinieri, dei magistrati contro la pedofilia, almeno così appare dai giornali. Ma è altrettanto vero che fino a 20 anni fa al poliziotto, ai carabinieri non interessava niente, cioè nel senso che non c'era nessuna attività particolare. Sì, ogni tanto veniva fuori qualche notizia, ogni tanto c'era qualche episodio che faceva clamore, ma erano sempre episodi sporadici, non erano episodi sistematici. Cioè la sistematicità della violenza sui bambini, della violenza in famiglia, la famiglia che piace tanto a Ratzinger, era sistematico: picchiare i bambini, frustarli, usare il battipanni, picchiare le donne. Era una cosa normale. Il marito ti picchia perché tu è tua moglie, moglie come possesso, donna come posseduta. Era normale. È questo che dobbiamo noi iniziare a pensare. Se poi entriamo nell'ambito dei diritti civili, noi pensiamo che il voto alle donne è stato dato dopo la Seconda Guerra Mondiale, qui in Italia, nel 1945. Prima non avevano diritto di voto, cioè la donna era una mezza persona in realtà, senza diritti politici, era proprietà del marito, era proprietà del padre, era un oggetto posseduto, senza un suo diritto sociale, senza una sua definizione giuridica. Cioè valeva metà di un uomo, come in altre società, tutt'oggi sta andando avanti, cioè dal 1945 che le donne hanno diritto al voto. e anche lo stessa, le stesse linee ereditarie tendevano comunque a garantire il primogenito e in seconda istanza gli altri figli e in ultima analisi le donne. Cioè le donne praticamente avevano un'eredità irrilevante. Soltanto negli ultimi 20-30 anni la modificazione del sistema giuridico in senso costituzionale, cioè in linea con le norme costituzionali, ha portato a quella parità che i cristiani hanno sempre negato nel corso della storia. E se noi invece ci riferiamo alle società antiche, troviamo che la dimensione è diversa. È vero che in Roma antica la donna non aveva gli stessi diritti dell'uomo, ma è altrettanto vero che la società di Roma antica era una società che si modificava all'interno della sua struttura sociale. E già in epoca imperiale la donna aveva già proprietà, aveva già un suo controllo sulla società, una sua libertà d'azione. Questa libertà d'azione che via via, a mano che si modificava la società, poteva aumentare la libertà della donna, da quando è arrivato il cristianesimo, che ha ordinato che la donna sia sottomessa, la donna è senza anima, perché ricordiamoci che i cristiani hanno privato anche la donna dell'anima, fra le altre cose, dopo gliel'hanno data un po' alla volta nel corso della storia, cioè, l'hanno ritrasformata in un oggetto di possesso, e lo stesso vale per i bambini, cioè sono i bambini che devono onorare il padre e la madre, non il padre e la madre devono onorare i bambini. E tutta quella che è l'ideologia cristiana in realtà ha finito per diventare quasi un ordine naturale e accettato dalle persone. Ma se a Roma antica il pater familias aveva un senso, perché in realtà era un soggetto giuridico, era un'autorità che gestiva la sua famiglia, che poi non era una famiglia di tre persone, era un concetto ben più vasto, e aveva delle funzioni che oggi diremo di polizia, delle funzioni di giustizia all'interno della famiglia, e col cristianesimo tutto quello che era il peso sociale del pater familias va a sparire, viene completamente eliminato. Nel contempo però la famiglia, moglie e figli sono oggetti posseduti dall'uomo, oggetti posseduti dal padre, cioè si è tolta al padre la funzione giuridica, la funzione di partecipazione alla vita civile, no? Per cui anche tutte le responsabilità che lui aveva nella società, lo si è trasformato in una bestia sottomessa al prete, al sacerdote, al vescovo, e nello stesso tempo però gli si è lasciato, gli si è consentito a veicolare la violenza del possesso all'interno della famiglia sulla donna e sui figli. Naturalmente tutto questo ha ingenerato nel corso dei secoli quella che è stata l'ideologia del possesso. L'ideologia del possesso, cioè possedere le persone sono roba mia, è l'ideologia fondamentale del cristianesimo ed è il fondamento che ha devastato le varie società civili, e da questo fondamento, cioè da questa devastazione, le varie società civili hanno cominciato a riorganizzarsi dopo il Rinascimento italiano, dopo l'Illuminismo, dopo la Rivoluzione francese e via via nel corso dei secoli con tutte le contraddizioni che hanno incontrato. Ora, questa ideologia del possesso, ideologia della sottomissione, le persone considerate bestie di un gregge e le persone che si autoconvincono di essere bestie che devono agire in quel gregge, è il fondamento di tutte quelle che sono le contraddizioni sociali. A queste contraddizioni sociali seguono dei comportamenti diversi, che vanno da dove iniziamo per esempio oggi il discorso sulla famiglia, alle famiglie che non fanno più figli, alle famiglie anomale, alle persone che non si sposano, ai bambini nati fuori dal matrimonio, cioè tutta una serie di comportamenti che vengono messi in atto dalle persone via via che si liberano dal condizionamento educazionale cattolico, dal terrore con cui i cattolici impongono la loro morale, e che poi si riversano nel sistema sociale dove vivono le contraddizioni fra il soggetto che si libera dalle coercizioni e chi vuole riportare quel soggetto all'interno delle coercizioni oppure lo vuole possedere, lo vuole usare per i suoi scopi. E la serie di articoli di giornale che tratterò oggi parlano proprio di questo argomento. Cioè, in pratica, mentre abbiamo una struttura educazionale cattolica che, in assoluto disprezzo del dettato costituzionale, in assoluto disprezzo del sistema giuridico, viene imposta sui bambini, i quali mettono in atto tutta una serie di comportamenti relativi all'educazione che hanno ricevuto, dall'altra parte abbiamo delle pulsioni di vita che tentano di liberarsi o veicolare in maniera diversa queste coercizioni, cioè le pulsioni che le coercizioni tentano di impedire la manifestazione, e dall'altra parte abbiamo invece chi vive quelle coercizioni che tenta di riaffermarle sull'altro per trasformare l'altro in un oggetto di possesso. Queste contraddizioni sociali che vanno a riassumere esattamente tutti quelli che sono i problemi sociali vengono dimenticati. Cioè, noi viviamo in una società civile dove il magistrato se ne sbatte altamente le scatole del suo dovere, il poliziotto se ne sbatte altamente le scatole del suo dovere, al carabiniere del suo dovere non gliene frega assolutamente niente. Cioè, noi viviamo in una società civile dove chi è deputato a riaffermare i valori costituzionali in realtà se ne sbatte altamente le scatole di fare il proprio dovere, e quando se ne sbatte altamente le scatole di fare il proprio dovere non fa altro che atti di terrorismo nei confronti delle persone sociali, perché impedisce alle persone sociali di riaffermare il proprio diritto ad essere delle persone civili, cioè ruba, attenta a quelli che sono i diritti costituzionali, che poi rappresentano i doveri del poliziotto, i doveri del carabiniere, i doveri del magistrato, i doveri delle istituzioni. E viviamo anche questa contraddizione proprio perché il carabiniere, il poliziotto, il magistrato pensano alle persone come degli oggetti da possedere. Ma voi chi vi credete di essere, eh? Io sono il carabiniere, io sono il poliziotto, io sono il vigile urbano, io sono il sindaco, io sono il magistrato. Ma voi che bestiame di questo gregge, che cavolo volete? E qui sono le difficoltà proprio anche di costruire quelli che sono i legami sociali e la società civile, come la Costituzione ha definito. Queste difficoltà sono via via importanti quando noi pensiamo che il primo dovere di un magistrato, il primo dovere di un poliziotto, il primo dovere di un'istituzione è quella, istituzione sto parlando che devono censurare, perseguire dei reati, è quella di perseguire con maggiore immediatezza quei reati che attentano di fatto alla Costituzione della Repubblica. Cioè, il poliziotto, il magistrato, il carabiniere non sono dei terroristi nella misura in cui nella loro azione hanno i principi costituzionali a fondamento. Ma se il poliziotto va a dire alla persona che è stata privata del diritto di parola, che è stata privata delle sue possibilità, delle sue prerogative, non mi rompere le scatole perché ho cose più importanti da fare, quel poliziotto, quel carabiniere, quel magistrato sono dei terroristi, perché non esiste nessuna cosa più importante da fare che non salvaguardare i diritti costituzionali delle persone. Pertanto, se ci sono 10 processi e il magistrato deve cominciare dal primo processo, deve scegliere non quello che a lui interessa, ma deve scegliere il processo, che non è importante quanto grave o non grave sia il reato che viene censurato, che va a riaffermare i diritti costituzionali, piuttosto di un altro processo, visto che proprio non ha tempo, che magari ha un reato maggiore ma che coinvolge solo la persona e non i diritti costituzionali della persona, anche se sempre comunque ogni reato va a toccare i diritti costituzionali della persona, però ci sono estensioni, principi sociali e principi non sociali. Bene, viviamo in pratica all'interno di un sistema sociale che è venuto fuori dall'insieme dell'orrore del cristianesimo, dove l'orrore del cristianesimo consisteva nel trasformare le persone in oggetti di possesso. Torno a ripetere, il voto alle donne è stato concesso nel 1945, no, e oltretutto è stato voluto da Togliatti, no? Pur sapendo che le donne in quel frangente storico avrebbero votato tutte quante per la Democrazia Cristiana, per cui ha accettato praticamente Togliatti di perdere le elezioni pur di garantire il diritto di voto alle donne. I cristiani naturalmente l'hanno sempre negato il diritto e hanno anche messo in atto lotte feroci contro le richieste delle donne. Basti pensare alla repressione che c'è stata alle suffragette, insomma. E questo vale anche per il diritto di famiglia, questo vale anche per la legge sulla violenza alle donne. Per esempio, la legge sulla violenza sessuale è diventata una legge contro la persona soltanto da pochissimi anni, proprio perché la Chiesa Cattolica ne ha fatta un'opposizione feroce, perché lei voleva mantenere il diritto del delitto contro la morale. Per cui è sempre stata la Chiesa Cattolica a riaffermare il suo diritto di possedere le persone, di avere il diritto di stuprare le persone, proprio in antitesi a quello che è il dettato costituzionale. Ma noi assistiamo però in tutto questo proprio a una rivolta sia di ordine giuridico, cioè in realtà le leggi in linea con la nostra Costituzione prima o dopo bisogna farle, non è possibile non farle o aspettare troppo tempo. Già il fatto che il Parlamento abbia aspettato 50 anni per fare delle modifiche e fare delle leggi in linea con la Costituzione già qualifica il Parlamento come attività di evasione dell'ordine costituzionale, perché in realtà si è sottomesso a una logica della monarchia assoluta e non alla logica democratica. Però lo scontro politico è abbastanza vario, diciamo così, e tiene presente tanti interessi che concorrono nella sua formazione. Ma ciò che a noi interessa è il discorso sociale. Allora proviamo un attimino a vedere alcune cosette. Per esempio, il primo articolo a cui volevo iniziare, naturalmente di questi articoli io vi leggerò quasi esclusivamente il titolo e poi ve lo commenterò a braccio. Questo è un articolo che appare sulla Repubblica il 13 marzo 2007 ed è dal titolo La famiglia dimezzata che non vuole figli, il futuro siamo noi. In pratica cosa succede? Che c'è una percentuale sempre maggiore di famiglie che non vogliono avere figli. Cioè, in pratica, noi viviamo ma non ci interessa fare figli. Questo atteggiamento, che apparentemente sembra un atteggiamento egoista, in realtà non lo è. Cioè, è quella famiglia che dice io per te bestie non ne faccio. Ed è una percezione, una consapevolezza delle persone che è estremamente importante. In quanto dice io non sono in grado di garantire a un eventuale mio figlio un futuro, perché voi glielo ruberete e noi non facciamo figli. Però attenzione, questo non facciamo figli è voluto dal punto di vista sociale in maniera pesantissima. Per esempio esiste anche un ricatto sui posti di lavoro nei confronti delle donne. Dalla Repubblica del 26 aprile 2007, se fai figli ti licenzio, così la gravidanza diventa un dramma. In pratica la donna viene trasformata in oggetto di possesso, in questo caso del suo posto di lavoro, del suo datore di lavoro, il quale ne determina i comportamenti personali. E come oggetto di possesso il datore di lavoro pretende che non faccia figli, ma vediamo come queste pretese che l'altro faccia ciò che io voglio in realtà è il fondamento proprio dell'ideologia di possesso. Al di là dei coinvolgimenti sessuali o dei coinvolgimenti di violenza, abbiamo sempre violenza quando si deve imporre all'altro, alla donna, ai bambini, al più debole, al soggetto più debole dell'insieme, del gruppo, di fare quello che si vuole. E questo atteggiamento di dire alla donna se fai figli ti licenzio è l'atteggiamento che nasce proprio dal possesso. Cioè il datore di lavoro non ha una lavoratrice che gli fa il lavoro, dopodiché stacca e si fa gli affari suoi. No, il datore di lavoro pretende il possesso della persona come fosse una schiava. Cioè il possesso della persona in quanto persona, non in quanto persona che fa un certo tipo di lavoro. Ed è sempre il vecchio concetto, il concetto di schiavismo proprio del cristianesimo. Mi amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, no? Questo è quello che pretende il datore di lavoro. In una società che liberandosi dalle coercizioni sessuali Oggi come oggi abbiamo molte situazioni in cui il sesso si scopre a 14 anni, ma il mito è ancora l'amore. Adolescenti, promesse di fedeltà e poca contraccezione. Proviamo un attimino anche a vedere come collocare questa notizia. Il sesso si scopre a 14 anni, ma il mito è ancora l'amore. Adolescenti, promesse di fedeltà e poca contraccezione. In pratica succede che, rotte le barriere coercitive della sessualità che il cristianesimo imponeva, finalmente si può fare sesso. Ma i genitori dei ragazzini, che cominciano a fare sesso a 14 anni, non si sono posti il problema di fornire l'attrezzatura ai ragazzini per non crearsi dei problemi ulteriori. Per cui i genitori non forniscono le indicazioni sulla contraccezione e sull'uso della contraccezione ai ragazzi. Nello stesso tempo però i ragazzi fanno sesso a 14 anni. Ma fanno sesso a 14 anni perché la liberazione della coercizione all'interno della famiglia in questo caso è diminuita. Però non è diminuita non è diminuito il peso che ha sui loro rapporti amorosi la coercizione cristiana. Infatti, se voi notate, dice: adolescenti, promessi di fedeltà e poca attenzione, il mito è ancora l'amore. In pratica c'è ancora il mito della dipendenza, cioè ti prometto di essere fedele, ti prometto di essere un tuo oggetto di possesso. Non è che io voglio fare l'amore per fare l'amore e basta. Magari domani lo rifacciamo, dopodomani lo rifacciamo. No, ti prometto di essere roba tua. E questo concetto è ancora all'interno di quello che è la struttura educazionale che viene imposta ai ragazzi. Naturalmente questo porta a molte malattie d'amore e molti problemi all'interno dei ragazzi, perché non lo sanno assolutamente gestire. I maschi dicono di saperne di più e le femmine trovano una nuova occasione di complicità. I coetanei, prima fonte di informazioni alla scuola, si chiedono corsi di educazione sessuale, che non gliene frega niente a nessuno. Cioè, in pratica, quando c'è educazione sessuale, ti insegnano cose scientifiche e non invece tutti i coinvolgimenti emotivi e tutti i coinvolgimenti di piacere che può avere un rapporto amoroso, le finalità del rapporto amoroso, i limiti del rapporto amoroso e i confini del rapporto amoroso. In pratica tutto ciò che la sessualità in sé non viene assolutamente trasmessa. E in questi tipi di comportamenti, proprio di distruzione di quello che è il controllo coercitivo cattolico, parliamo di cattolicesimo perché in Italia è il cattolicesimo, assistiamo a un altro fenomeno sociale, e dice: sempre più i nati fuori dal matrimonio. Dalla Repubblica del 3 maggio 2007. Sempre più figli fuori dal matrimonio, sempre più nascite da donne immigrate, sempre più famiglie diverse da quelle tradizionali. Sono alcuni aspetti dell'indagine sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia, approvato dalla Commissione Affari Sociali della Camera. Alcuni dati. In Italia le nascite fuori dal matrimonio sono aumentate del 70% nel periodo 95-2004, dall'8,1% al 13,7%, mentre il tasso di fecondità delle immigrate è molto più elevato di quello delle italiane. Cosa significa? Significa che ci sono sempre più rapporti amorosi che non sono legati da rapporti familiari. In pratica esiste questa libertà della persona, e libertà della persona proprio di non aver legami, di non essere un oggetto posseduto, anche se poi arriva a fare figli. Figli che, guarda caso, crescono in nuovi adolescenti. E dalla Repubblica di lunedì 7 maggio apprendiamo: piccoli sogni e voglia di soldi subito. Ecco il futuro dei ragazzi sospesi. La scuola stressa, il lavoro è precario, il rifugio è nei sentimenti. I giovani sanno che la vita è diventata dura, così il presente prende il posto del domani. In pratica abbiamo degli adolescenti che non sono più in grado di affrontare le strategie del quotidiano in funzione della costruzione del loro futuro. Negano la possibilità dell'esistenza di un possibile futuro, non si attrezzano per esso e rischiano di essere soffocati non oggi, qui, adesso, ma fra 10 anni, fra 15 anni. L'immigrato che è entrato clandestinamente, che si è trovato un lavoro, che si sta facendo un mazzo, riesce a mettervi a progettare un proprio futuro, lo sta progettando. I ragazzi italiani invece non lo stanno progettando. Io ho l'impressione, e dopo andremo avanti anche con gli articoli, che da qui a 25-30 anni noi assisteremo a persone di origine italiana che andranno a dormire sotto i ponti proprio per incapacità di gestire la loro vita. E questo è da ringraziare Ratzinger, naturalmente, Ruini, e da ringraziare Bagnasco. Prendiamo per esempio anche un'altra notizia da Il Gazzettino, no? Dal Nord-Est, e dice: una notizia del 18 luglio 2007. Il Veneto, una regione cattolica eppure piena di locali hard. Giuliana Musso, attrice vicentina, ha lavorato 2 anni a raccogliere materiali per lo spettacolo Sex Machine. Sono nato in queste terre e ho voluto capire il perché dei disagi col sesso. Si sa tutto delle prostitute, ma niente dei loro clienti. Quante ipocrisie e frustrazioni. E questo è un altro aspetto anche della rottura del condizionamento educazionale cattolico e nello stesso tempo di risposte che le persone danno alle proprie pulsioni. E la prostituzione in realtà non è altro che quel rapporto sessuale che risolvi tutto pagando. Cioè il rapporto che hai con la prostituta non ce l'hai con tutta la persona, non devi render conto alla persona. Fai la prestazione sessuale e paghi. Una volta che tu hai pagato, il rapporto è finito, è rotto. Non esiste più un dopo, uno strascico. Ed è questo che le persone non riescono a capire il successo della prostituzione. Purtroppo, come abbiamo visto un paio di articoli fa a proposito degli adolescenti, no? Parlare di coinvolgimenti sentimentali nei rapporti di sesso, ebbene questo coinvolgimento, adolescenti promesse di fedeltà e poca concertazione, contraccezione, questo sentimento di fedeltà, no? Questo promesse di fedeltà non sono altro che gli strascichi del rapporto sessuale, no? Cioè i coinvolgimenti che hanno. E difficilmente c'è la rottura di un fidanzamento o la rottura di un rapporto, diciamo così, anche di natura matrimoniale per questioni di puro sesso. C'è rottura del rapporto matrimoniale quando il coinvolgimento della persona è tale da essere soffocato dall'altro. E questo soffocamento, che in realtà provoca proprio l'educazione cristiana, l'organizzazione della famiglia cristiana, deve essere in qualche modo risolto, perché va a distruggere la struttura, la sfera emotiva delle persone, trasforma le persone in oggetti di possesso. Ebbene, nel rapporto con la prostituta questo coinvolgimento non esiste. E se noi assistiamo oggi come oggi anche alla distruzione della famiglia, al superamento di quella che è la famiglia tradizionale, lo registriamo proprio per questo, perché l'educazione cattolica uccide la capacità della persona di esprimersi nella vita e la persona fugge da questo. E infatti leggiamo da mercoledì 27 giugno 2007: secondo i dati diffusi dall'Istat 95.05, vi è stato un vero e proprio boom con un aumento del 74%. Di che cosa? Dei divorzi e delle separazioni. Si divorzia sempre di più e a tutte le età. La durata media dei matrimoni entrati in crisi è di 14 anni, ma ormai anche quelli di lunga durata si incrinano più spesso. In pratica, proprio il tipo di famiglia imposta dal cristianesimo e alla quale le persone si adattano sia in giovane età, per la giovane età, sia per condizioni economiche, per altre cose, chiaramente tenta di uccidere la persona, tenta di uccidere la capacità della persona di esprimersi, per fare in modo che la persona si inserisca nel ruolo. Ma il ruolo è faticoso, nel senso che è immorale, innaturale. Il ruolo che i cattolici impongono alle persone per costruire la loro famiglia è una cosa cattiva, una cosa criminale. E anche se le persone dicono, sono convinte ideologicamente che quella deve essere la famiglia, le loro pulsioni di vita, le portano a distruggere quella famiglia, perché sentono che un conto è il rapporto sessuale e un altro conto è la distruzione della loro persona. E questo porta anche a tutta una serie di condizioni che vedremo cattive nella società. Cominciamo la rassegna di queste cattiverie, no? A Verona la Digos denuncia 17 giovani per violazione della legge che punisce la discriminazione razziale. Preso il branco che cacciava i diversi. Hanno tra i 17 e i 25 anni di età, simpatie tra nazi e skin e ultras, picchiato un ragazzo perché sembrava di sinistra. Adesso provate un attimo a pensare, questi che hanno picchiato sto ragazzo, no? Che hanno da 17 a 25 anni, che progetti per il loro futuro hanno? Cioè, quali erano i progetti, il modo che avevano di affrontare la società civile? Se si riducono a picchiare un ragazzo tanto per picchiarlo, hanno meno dignità del rapinatore, che almeno tenta di avere dei soldi. Cioè, ha un intento il rapinatore, ma che intento c'è quando si va a picchiare una persona tanto per picchiare? Ed è un livello di disperazione sociale, è un livello di distruzione della capacità dell'uomo di affrontare la sua vita. E continuiamo dal Gazzettino del 13 aprile 2007, dove ci dicono: allarme sbronza, c'è chi comincia a 11 anni. Nel fine settimana il 19% dei ragazzi beve oltre 6 bicchieri, fenomeno più diffuso al nord. E quando delle persone trovano il motivo di autorealizzazione nel bere, oppure nel usare sesso, significa che hanno ben poche altre motivazioni nella vita. Ma perché le persone sono ridotte a questo modo? Perché nessuno ha dato alle persone strumenti con cui affrontare la loro vita e il loro futuro? Perché se le persone sono ridotte così, cioè sono ridotte al bere per il bere o allo sballo del bere, significa che qualcuno ha costruito in loro quella pulsione che gli impedisce di affrontare in maniera diversa la loro vita. E questo qualcuno è sempre il cattolicesimo, cioè sempre l'ideologia cristiana, dove le persone vengono ridotte in oggetti di possesso, però nel momento stesso in cui una persona beve non è più un oggetto di possesso, perché si richiude su se stessa e si richiude nelle sue fantasie. E questo lo vedremo anche a proposito della droga. Polizia Postale di Venezia ha scoperto un losco traffico che avveniva utilizzando una chat line in internet. Pedofili in manette, c'è anche un fornaio. Due gli arresti, denunciate 20 persone, tra cui un padovano. E cominciamo ad affrontare anche questo. Cioè, cosa guardavano le persone per essere dei pedofili se non dei bambini trasformati in oggetti d'uso? Bambini trasformati in oggetti d'uso su cui veicolavano le loro pulsioni sessuali. Ma non potevano veicolare le loro pulsioni sessuali in un modo diverso? Attenzione, per veicolare le pulsioni sessuali in maniera diversa è necessario, nei primissimi mesi di vita, avere una veicolazione delle pulsioni sessuali diversa dall'ideologia del possesso. Ma se nei primissimi mesi di vita si arriva ad imparare a veicolare le proprie pulsioni emotive attraverso il possesso, perché i genitori te lo trasmettono, per tutto il resto della vita veicoli la tua sessualità attraverso il possesso. Diventa più grave e più distruttiva la cosa quando le necessità di possedere i soggetti si restringono continuamente finché si va alla ricerca di soggetti sempre più deboli, sempre più fragili da poter possedere, e alla fine si scarica la propria sessualità sui bambini. È proprio dell'ideologia cattolica. Se avete qualche problema, vi guardate quanti processi ci sono in giro per il mondo dell'attività di preti cattolici che stuprano bambini, e quante centinaia di migliaia di bambini non hanno denunciato i preti pedofili, solo poche decine hanno cominciato a denunciarli dopo che qualcuno li aveva già denunciati. Ma questo si può fare in un paese come gli Stati Uniti, non si può fare in un paese come l'Italia, dove la prescrizione per un reato considerato così lieve, così irrilevante, cade abbastanza presto, per cui un uomo che è stato violentato da bambino non potrà mai avere giustizia proprio per il discorso della prescrizione. Diverso invece negli Stati Uniti, per il discorso che non c'è la prescrizione. E quando si veicola un discorso sulle persone possedute, ecco che il Financial Times, in un articolo commentato dalla Repubblica del 15 maggio 2007, dice: l'Italia, un paese di veline, dove le donne sono solo oggetti. L'accusa del Financial Times, dimenticato il femminismo. In pratica, cosa succede? Succede che il tutto e subito, ti porta ad avere tutto e subito, che significa che se tu puoi esporre il tuo corpo ed essere ben pagato, meglio esporre il tuo corpo e essere ben pagato che non farti il mazzo per studiare il greco, che tanto nessuno assumerà più persone culturalmente preparate per studiare il greco, perché non si sa più cosa farsene, ma molte persone invece andranno in televisione a vedere due seni oppure due sederi fatti bene, e naturalmente su quella visione verranno veicolate le emozioni delle persone. Ma quando metti in televisione due seni e due sederi, e sono solo seni e solo sederi, perché cacci via dalla televisione tutti quelli che fanno cultura, solo i seni e i sederi potranno andare in televisione. Ed è la malattia che si sta diffondendo in questo paese, cioè la malattia della non cultura, proprio perché non si sa come progettare il proprio futuro con la cultura, quando invece basta avere due seni e due sederi per riuscire ad avere quel che serve per vivere. E a Due Ville, nell'Alto Vicentino, da due giorni un gruppo di genitori picchettava la scuola media chiedendo al preside l'allontanamento dell'adolescente. Ha violentato la compagna di classe, arrestato, è finito in carcere un quindicenne che in due occasioni avrebbe abusato della ragazzina di due anni più giovane. Provate un attimino a pensare, come ha fatto questa persona, questo ragazzo a 15 anni, a usare violenza a una ragazzina se qualcuno non gli avesse insegnato che le donne vanno prese ed usate, sono oggetti di possesso. Eppure questo è avvenuto. Orrore. La bimba morta violentata dallo zio. L'uomo ha confessato ed è finito in carcere a Poggio Reale. Sono stati i medici a scoprire le sevizie dopo aver accertato il decesso causato da un rigurgito. Disoccupato e analfabeta. È accusato di aver abusato da piccola per circa 3 mesi quando la mamma la affidava alla nonna. E questo non aveva cultura. Era disoccupato e analfabeta, aveva solo la cultura del possesso, solo quello che gli avevano insegnato a catechismo. Scandalo adozioni, blitz di Sarkozy, presidente in Chad, liberati giornalisti e hostess, Hollande all'attacco. Anche questo avvenimento, che è successo ai primi di novembre del 2007, sta a dimostrare come i bambini si comprano e si vendono. Cioè questa organizzazione in pratica comperava e vendeva bambini per i suoi progetti, per i suoi scopi. E non si tratta di una questione umanitaria, come si vuol farla spacciare, si tratta proprio di trasformare le persone in bestiame. E andiamo ancora avanti con la disperazione. Rapporto del Ministero della Salute. Progressivo invecchiamento del tossicodipendente. Cala l'uso di eroina, aumenta quello di cocaina. Droga, boom dei ragazzini in cura. Ed è come Ed è come il discorso per l'alcol, no? Cosa distrugge un ragazzo per cui l'alcol diventa il fine della sua azione? Cosa distrugge un ragazzo perché la droga diventa il fine della sua azione? Quando è sballato pieno di alcol, quando è sballato ed è pieno di droga, il ragazzo non è più un oggetto di possesso, non può più essere posseduto ed usato. Egli si rintana dentro la sua mente, si rintana dentro le sue cose. Ed è una fuga proprio da una società che tenta di trasformare le persone in un oggetto di possesso. Quell'oggetto di possesso, per esempio, che la Corte di Cassazione censura. Quando il capufficio dice non fai un cavolo, e la Cassazione condanna il capufficio, non lo condanna perché gli ha detto che non fai niente, ma lo condanna perché ha aggredito la persona, ha tentato di sottomettere la persona a sé al di là delle norme di lavoro. Cioè l'aggressione l'ha fatta nei confronti della persona e ha trasformato con la sua aggressione verbale la persona in un oggetto di possesso. Questo censura la Cassazione, ma nella società civile. E le persone vengono istruite dai cattolici pensando che sia normale che l'autorità o quello che sta sopra dica parole a qualcun altro. C'è stato il caso di un soldato, di un capitano condannato perché ha insultato il soldato. E questo mi sembra anche un poliziotto a Cagliari abbia avuto ragione della Cassazione proprio perché il suo ufficiale o il suo sottufficiale gli ha detto parole aggredendo la persona. In pratica, quello che dobbiamo pensare in questa società civile è sottrarre la persona dall'ottica schiavista, dallo schiavismo. Ed è questo che si rimprovera a magistrati, a poliziotti, a sindaci e alle autorità, quello di continuare a imporre il concetto secondo cui le persone sono oggetti di possesso, a non considerare che loro stessi hanno dei doveri inalienabili, non ricordarsi dei doveri soltanto quando devono proteggere i loro affari privati. E questo, l'ideologia del possesso, in realtà l'ideologia che è l'ideologia schiavista, il possesso della persona, viene continuamente portata avanti e manifestata. Marocchino picchiato davanti a scuola a Roma, quattro compagni lo colpiscono con calci e colpi di catena a 14 anni. Da settimane mi provocavano, io voglio solo studiare e andare a scuola. Cioè, questo è un marocchino, ma come si permette per quei ragazzi di andare a scuola, di studiare, magari anche di essere abbastanza bravo, mentre loro non fanno niente? Come si permette lui di non stare nel suo posto? Lui è una bestia, è un oggetto di possesso e dal momento che non sta al suo posto lo si picchia. Questa è l'ideologia cristiana. Questa è l'ideologia che viene imposta dall'educazione cristiana. Che poi questi quattro ragazzi verranno condannati per la loro azione, questo è il dovere del magistrato. Ma vanno condannati anche chi non ha insegnato a questi ragazzi a fondare il loro futuro. Perché mentre il marocchino aveva idea che studiando poteva fare qualcosa, questi ragazzi sono privati di questa idea, hanno solo il possesso. Sei un secchione, si impicca a 14 anni, Ischia, deluso perché non è eletto al consiglio di classe, la madre, la scuola risponda. Ischia, ragazzo suicida, tre indagati per bullismo. Cioè, questo ragazzo che si è suicidato, abbiamo la notizia del 2 novembre, poi il 6 novembre abbiamo la notizia di tre indagati per bullismo, è stato letteralmente massacrato a scuola da altre persone che non avevano nulla da opporgli, altre persone che erano intimidite dalla sua preparazione. Ed è l'ideologia cristiana, l'ideologia dell'ignoranza, l'ideologia di ma tu chi ti credi di essere, ma tu chi ti credi di fare, cioè questa aggressione psichica e morale nei confronti della struttura delle persone, che è uno dei peggiori elementi che sta danneggiando la società civile. Proviamo ad andare avanti ancora. Sono un debole, 18enne si suicida, tragedia a Torino, il testamento in un diario, per gli amici era bravo in tutto, suonava la chitarra, eccetera, giocava a calcio, sorrideva sempre, ma lui si sentiva inadeguato e fragilissimo. Ma perché era fragile sto ragazzo? Chi è che gli ha trasmesso la fragilità? La fragilità è una condizione dell'anima, ma è una condizione dell'anima che è imposta educazionalmente. E se i ragazzi non sono attrezzati per affrontare la loro esistenza, fanno presto a crollare, a vedere il loro futuro buio. Obbliga, Cassazione obbliga la figlia a scrivere io ladra, padre condannato. E che cos'è questa figlia per questo padre se non un oggetto di possesso, un oggetto da poter condurre con la violenza a quella struttura morale che lui immagina e che lui vuole? Siamo proprio davanti ad una società in cui le persone vengono usate come oggetti, e come oggetti devono adeguarsi, altrimenti si picchiano il bullismo, azioni di bullismo, ma sono azioni di violenza, azioni di terrorismo vero e proprio, non sono azioni di semplice bullismo, perché hanno una funzione precisa, cioè quella di danneggiare e di distruggere la società civile. Oggi, nella giornata della violenza contro la violenza alle donne, è necessario ricordarci tutto questo, perché finché ci sarà un'ideologia cristiana che pretende di dire che la donna deve essere sottomessa, che la donna non ha valore, che la donna è un oggetto di possesso, che la donna va usata, che se la donna lavora non deve fare figli, che la donna deve comportarsi in quel modo, che la donna non deve abortire, che l'uomo non ha il diritto, uomini e donne non hanno il diritto all'uso del proprio corpo, che la famiglia deve essere quella che vuole Ratzinger e tutte le pulsioni di vita, tutte le pulsioni sessuali delle persone vengono sputate finché i genitori non accompagneranno i loro figli ad affrontare anche la loro sessualità, oppure tutte le questioni che riguardano la vita non li attrezzeranno in maniera adeguata per affrontare il futuro, non li stimoleranno nel vedere il chiaro davanti a sé, nel vedere un futuro anche quando le contraddizioni sono forti. Finché non ci sarà questo, ci sarà sempre il concetto cristiano secondo cui le persone sono bestie. Se voi vi leggete la Bibbia, il Dio dei cristiani dice di comprare e vendere i figli, e questa è parola di Dio, è la volontà del Dio davanti al quale le persone della società civile mettono in ginocchio i bambini. I bambini si mettono in ginocchio davanti a un Dio che dice di comprare e di vendere le persone. E questo sembra normale per un poliziotto, per un carabiniere, per un magistrato. Gli sembra normale costringere bambini in ginocchio davanti a un Dio che ordina di comprare e vendere le persone, di spaccare la testa dei bambini, delle persone contro le rocce. Normale sgozzare chi non si mette in ginocchio. Ma quando si spaccia un'ideologia del genere, si sta spacciando violenza nella società civile. Perché in nessun altro modo le persone sapranno poi affrontare in maniera coerente i problemi che hanno, ne avranno la dimensione del tempo, del mutamento, delle trasformazioni, ma non vedranno più niente, avranno solo un buio davanti ai loro occhi. Ed è in questo modo che si costruisce la violenza alle persone e la violenza alle donne. Finché non si rimuoverà il concetto di possesso nella società civile, finché la società civile non pretenderà che chi ha un ruolo, che chi occupa il posto in un'istituzione sia coerente con i propri doveri, anziché sbattersene altamente le palle, oppure tirar fuori questa coerenza soltanto quando deve fare pubblicità in televisione, ma poi sputare abbondantemente in faccia alle persone perché lui si crede il Dio, lui si crede il padrone delle persone, solo perché occupa il posto di un magistrato può torturare, solo perché un poliziotto può vessare, solo perché un carabiniere può fare le porcate. Siamo effettivamente in una società malata, malata di desiderio di uscire da questo complesso soffocante, e naturalmente le persone cercheranno le loro strategie di sopravvivenza, però a volte anche le strategie di sopravvivenza, se da un lato sono un peso per le persone, dall'altro lato comportano tutta una serie di problematiche di cui dovrà farsi carico la società civile. Per esempio, il matrimonio è un'istituzione criminale. Lo è perché è in contrasto con i principi della Costituzione. Perché, secondo la Chiesa Cattolica, impone dei doveri che sono illegali nella Costituzione. Noi, per esempio, abbiamo delle sentenze della Corte di Cassazione che dicono che l'uomo non può obbligare la donna a fare sesso. è violenza sessuale all'interno della famiglia l'obbligo di fare sesso, mentre invece nella Chiesa Cattolica è il dovere della moglie di fare sesso col marito. Per cui abbiamo due principi assolutamente contrari, dove per la Chiesa Cattolica la donna è un oggetto da far funzionare, sia per fare figli, sia per condizionarli mentalmente, sia per riaffermare il suo diritto all'interno della famiglia. E dall'altro lato invece la società civile ti dice che la donna è un soggetto di diritto a pieno titolo della società. Per cui da un lato viene spacciata un'ideologia per cui il maschietto si crede di essere il padrone della donna e dall'altro lato la Corte di Cassazione condanna quei comportamenti perché sono giuridicamente illegali. Come può andare avanti una società civile con queste contraddizioni al suo interno? È chiaro che la violenza delle donne continuerà sempre in maniera sempre massiccia. Il problema però da considerare è un altro. Non è che la violenza alle donne o ai bambini in questo momento è aumentata, ma al contrario è diminuita. Sono invece aumentate la denuncia delle donne che denunciano la violenza che hanno subito, sono aumentati i ragazzi, i bambini che denunciano le violenze che hanno subito, è aumentato il bisogno di giustizia, non è aumentata la violenza. Prima i cattolici nascondevano la violenza sulle donne, sui bambini, ma l'ho sempre esercitata. Picchiare i bambini a scuola è solo da una ventina d'anni che è stato cominciato a censurare il comportamento. Una volta era normale per il maestro picchiare i bambini. Non dimentichiamocelo questo. In Inghilterra, fino a qualche anno fa, era ancora giuridicamente in atto la questione. Per cui la violenza sulla persona debole, la necessità di trasformare la persona in oggetto di possesso, è solo da pochissimi anni che è stata interrotta giuridicamente e spesso si manifesta però nelle azioni delle persone. Chiaramente se c'è tanta richiesta di giustizia, se tante persone diventano consapevoli che loro sono dei soggetti di diritto e chiedono giustizia per le violenze che hanno subito, chiaramente aumenteranno le denunce, ma il fatto che aumentano le denunce non significa che sia aumentata la violenza. Al contrario, la violenza viene maggiormente denunciata. Prima i preti cattolici, prima la famiglia cristiana, prima i Ratzinger e il Ratzinger di turno tenevano nascosta la violenza che facevano e le loro vittime pensavano che fosse giusto subire la violenza e la reiteravano, esattamente come le ragazze pensano sia giusto fare le veline e reiterano questo comportamento perché è l'unico comportamento in cui vedono qualche cosa. Ed è effettivamente un grande disastro per la nostra società. Però, tutto sommato, la quantità di denunce aumentando in maniera così forte e aumentando la domanda di giustizia, probabilmente cambierà qualcosa nei rapporti della società. Non abbiamo nessun'altra strada che questa. Perché ricordatevi che quando i delitti sono tenuti nascosti, non è che il delitto non ci sia. Non c'è la capacità della persona di reagire al delitto e di modificare quelle che sono le relazioni nella società in cui viviamo. I delitti ci sono, non vengono censurati. La violenza sui bambini c'era, non è mai stata censurata. I primi adulti che hanno cominciato a parlare di violenze subite nei seminari negli Stati Uniti vennero presi in giro da poliziotti e da magistrati. Solo ci vogliono anni prima di comprendere cosa ci fosse a fondamento di questo. E adesso credo che la Chiesa Cattolica abbia perso la faccia. L'ultima è il risarcimento che i gesuiti devono agli esquimesi per le violenze che hanno fatto sui bambini. Il problema è abbastanza pesante, ma il problema si riduce tutto all'ideologia del possesso. L'ideologia del possesso è quella che stimola la violenza nei confronti del più debole, perché il più debole non si adegua ad essere un oggetto posseduto. Tutto qua è il sistema sociale in cui viviamo. Tutto qua sono i problemi del sistema sociale in cui viviamo. O le persone sono dei soggetti di diritto costituzionale, o le persone sono bestie di un gregge possedute da un qualche padrone, o da qualche malato che si considera se stesso padrone, sia nella famiglia, sia sui posti di lavoro, sia nella società civile. Questo deve essere modificato e cambiato. Bene. Oggi, in occasione della giornata contro la violenza alle donne, questa è la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. fatta da Claudio Simeoni. Vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che su internet trovate i siti www.federazionepagana.it, www.stregoneriapagana.it, www.giornopaganodellamemoria.it, oppure trovate anche i canali presso YouTube di Stregoneria Pagana o del Giorno Pagano della Memoria, che contengono una 30-40 filmati che parlano di paganesimo e che parlano di stregoneria. E trovate inoltre sempre tutte le trasmissioni radiofoniche sia sui podcast sia su www.federazionepagana.com/radiopagana, e vi ricordo anche il server di Radio Pagana. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao.